Modem.
We, the Sri Lankans, going through a very crucial time. People
Noi srilankesi stiamo attraversando un momento davvero cruciale. La gente soffre, non ha carburante, non ha gas, medicine, latte e molti altri beni essenziali. La gente deve stare in fila per ore, per giorni per ottenerli. C'è addirittura chi è morto mentre era in coda. C'è carenza di medicine e il concreto rischio che le persone muoiano per questo.
And the cost of living is very, very high.
Il costo della vita è esploso, la gente combatte per sopravvivere ogni giorno. Tutte queste persone rivendicano con forza un cambiamento del sistema, del governo. Il paese non ha più un centesimo, è in bancarotta. La popolazione vive nella paura e nell'incertezza.
Everyone is living in fear and uncertainty.
Le voci dallo Sri Lanka, che vive una gravissima crisi economica, l'ha raccontata padre Charles, un sacerdote di Colombo, e dove le proteste pacifiche in atto da settimane negli ultimi giorni sono degenerate in violenti scontri che hanno causato morti e feriti. A Modem oggi andiamo nell'isola di Smeraldo per capire cosa sta succedendo e perché. Buongiorno da Franco Cristini alla regia del programma, su anche la copertina iniziale, e da Amanda Pfendler al microfono. Preciso che ci potete solo ascoltare per il momento, non vedere sulla 1 per un problema tecnico che stiamo risolvendo. A metà aprile lo Sri Lanka, che si trova a sud dell'India e ha 22 milioni di abitanti, ha decretato fallimento. Primo paese vittima economica della guerra in Ucraina. Cosa c'entra la guerra in Ucraina con un paese a oltre 6.500 chilometri di distanza? Beh, l'impennata dei prezzi di alimentari ed energia ha inferto un gravissimo colpo allo Sri Lanka, paese importatore. Stiamo però parlando della famosa goccia che fa traboccare il vaso. Lo Sri Lanka era già stato duramente colpito dalle conseguenze della pandemia su una delle sue principali fonti di reddito, il turismo, ma anche da scelte, indicano gli analisti economiche e finanziarie poco lungimiranti degli ultimi decenni. Una parte della popolazione vede nel presidente e nel primo ministro i colpevoli di questa situazione. Fratelli appartengono alla potente famiglia Rajapaksa, che da 20 anni occupa le principali cariche del paese. Dopo settimane di proteste pacifiche, lo abbiamo detto, negli ultimi giorni gli scontri fra critici e sostenitori del governo sono degenerate. Partiamo allora da qui, allora dagli ultimi sviluppi. Buongiorno al nostro primo ospite, a Chiara Reed, collaboratrice della RSI in India, da poco rientrata dallo Sri Lanka. Chiara, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Mumbai.
Chiara, cosa ci puoi dire della situazione nel paese? Due giorni fa il primo ministro Mahinda Rajapaksa si è dimesso, lo ha fatto a seguito dei violenti scontri che hanno causato, dicevamo, anche dei morti.
Sì, il primo ministro si è dimesso, ora si sta nascondendo da qualche parte, si dice in una base militare a Trichinopoli. Cosa succede in questo momento? Ho appena parlato con il mio fixer, la persona, il giornalista che mi aiuta sul terreno, e mi dice che hanno passato una notte tranquilla in cui i giovani hanno anche aiutato a ripulire un po' i danni di questi scontri. Ci sono state oltre 100 case appartenenti a membri del Parlamento, del governo, date a fuoco, date alle fiamme, molti autobus, molte auto date alle fiamme, quindi è una situazione un po' dopo scontro, quindi. E c'è un silenzio totale perché c'è ancora il coprifuoco, ci sono molto più personale dell'esercito e della polizia nelle strade, personale che ha avuto l'ordine, l'autorizzazione a sparare contro chi danneggia proprietà o fa atti di violenza. Quindi c'è una situazione un po' così, di di attesa e di grande tensione. Dal punto di vista politico, oggi alle 3 lo speaker del Parlamento ha convocato i membri dell'opposizione per decidere chi sarà il prossimo primo ministro, però questo incontro è stato cancellato per paure per la sicurezza dei parlamentari, quindi per paura di attacchi ai parlamentari. Ci sarà invece un incontro via Zoom online solamente. Sono stati fatti 5 nomi di possibili prossimi primo ministri, 4 appartenenti all'opposizione e 1 al partito di governo. Si vedrà cosa uscirà da queste discussioni. È chiaro però che tutti i partecipanti chiedono come precondizione che se ne vada il presidente Gotabaya Rajapaksa.
Ecco, perché ad essere contestati sono in particolare i due fratelli Gotabaya e Mahinda Rajapaksa, primo ministro e presidente. Ci sono altri fratelli che erano membri del governo fino a un mese fa, il figlio di Mahinda, del primo ministro, era ministro dello sport.
Sì, il ministro dello sport.
È una famiglia potente, è una famiglia che ha il potere da tempo, però è anche una famiglia che è accusata di frode, di corruzione, di arricchirsi a spese del paese e di schiacciare anche ogni forma di critica e di contestazione.
E anche di violazione dei diritti umani, non dimentichiamolo, durante la fine della guerra contro le tigri tamil. Sì, sicuramente c'erano i tre più prominenti dei Rajapaksa, Mahinda, Gotabaya e quello che Chamal ha chiamato il Mr. 10%, no, Basil era chiamato il Mr. 10%, scusate, che era l'ex ministro della finanza, perché chiedeva il 10% di commissioni su tutti gli appalti pubblici, a quanto pare. Ci sono tutti dimessi, tranne Gotabaya, il presidente, che resta al potere. Lui era chiamato il Terminator, perché aveva per il suo pugno forte durante la guerra, e questa famiglia è sempre stata guardata come una famiglia di eroi che ha salvato lo Sri Lanka, soprattutto da parte della maggioranza buddista sinhalese. Quindi questo è veramente un cambiamento di epocale per lo Sri Lanka. Anche i capi della setta buddista principale hanno parlato ora contro la famiglia Rajapaksa, dicendo che lo Sri Lanka è di tutti, non è un paese per i buddisti solamente, e che tutti vogliono questo cambiamento. Quindi chiedendo un cambiamento vuol dire quindi che non hanno più il supporto della maggioranza.
Sì, torneremo più tardi anche sulle divisioni etnico-religiose nel paese. Prima però saluto Francesco Valacchi, esperto di geopolitica e geoeconomia asiatica e collaboratore dell'Università di Pisa. Benvenuto.
Buongiorno, ben trovato.
Senta, una delle critiche che sono mosse nei confronti della famiglia Rajapaksa e del presidente, del primo ministro in modo particolare, è quella di svendere il paese. Sono accusati di essere degli alleati della Cina, anche al di là dell'interesse del paese. E dico Cina perché, ci spieghi un po', è un paese che ha degli importantissimi interessi nello Sri Lanka e che sta anche un po', diciamo, approfittando della situazione di crisi in cui versa il paese da qualche anno.
Beh, sì, sicuramente, se si può usare questo termine, lo Sri Lanka è uno dei pivot di una strategia che da anni ha messo in piedi la Cina nella sua, nel suo tentativo, nella sua postura di potenza economica sempre più globale, ed è uno dei paesi fondamentali a livello essenzialmente geografico e geopolitico per quella che la Cina chiama iniziativa Belt and Road Initiative, che sta assumendo connotati tra virgolette anche di facciata, sempre più di un'operazione anche di green economy, anche se in molti casi così non è. E comunque la Cina aveva già iniziato in precedenza a legare a sé con degli investimenti attraverso imprese controllate ancora in larga parte dallo Stato, quindi l'organismo che si occupa del governo in Cina, nella Repubblica Popolare Cinese, e pertanto essenzialmente dal Partito Comunista Cinese, come ad esempio la China Coal Engineering Company e moltissime altre imprese che hanno effettuato degli investimenti e della creazione di infrastrutture in Sri Lanka. E quindi si tratta di un sistema di link effettuato con degli investimenti diretti esteri, che in realtà sono una forma di internazionalizzazione di un'impresa, quindi un flusso di investimento che è effettuato dagli operatori del mercato. Queste imprese, che ricordiamo nel caso della Cina, sono molto spesso in parte direttamente controllate dal governo presso un altro paese, e che legano a sé la popolazione, il territorio di questo paese, molto spesso anche le elite, e al contempo anche legando a sé con varie iniziative commerciali e conseguentemente finanziarie anche con questo metodo, legando a sé lo Sri Lanka. Nella decada del 2005 al 2015 la Cina è emersa come la risorsa più alta, più ampia di investimenti diretti esteri che esistono sul territorio dello Sri Lanka. I paesi che hanno uno sviluppo economico che sta concorrendo in questo momento a diventare effettivo ed efficace sul panorama internazionale, questi investimenti diretti esteri, specialmente se non differenziati, quindi se vengono da una fonte prevalente, possono veramente fare la differenza nel bene e nel male. Adesso, per esempio, si può tracciare un parallelo che in quella famosa decade l'uomo forte, il presidente della Finanza, era proprio Mahindra Shirvaksa.
Ecco, quindi una dipendenza dello Sri Lanka nei confronti dei prestiti, degli investimenti cinesi, con l'accusa spesso di aver appunto fatto pesare, che le autorità dello Sri Lanka abbiano fatto pesare un po' i vantaggi più dalla parte cinese che dalla parte del loro stesso paese. In questa crisi però si gioca anche una partita geopolitica, e oltre alla Cina c'è un altro paese che è un avversario diretto nella regione della Cina, che è l'India, che cercando di approfittare di questa situazione, o comunque di diventare un partner importante per lo Sri Lanka.
Certamente, questo si era votato al termine dello scorso anno sicuramente, ma soprattutto purtroppo nel momento in cui la storia si è presentata come tragedia, con l'inizio delle proteste, abbiamo visto che c'è stato un accresciutissimo interesse dell'India, che è intervenuta con dei prestiti molto vantaggiosi, e quindi che, se mi passo il termine, attirano un po' il sospetto di un certo tipo di finanziamento, e anche a livello diplomatico, con l'intervento proprio del ministro degli affari esteri dell'India. Poi le considerazioni da fare sarebbero tantissime. Innanzitutto, di nuovo, la dimensione geopolitica che è importantissima, quindi la vicinanza politica e geografica e quindi sociale dell'isola all'India, che fino a prova contraria ha ancora un'elite politica che viene eletta, e quindi ha bisogno essenzialmente di prime battute di consenso popolare, e pertanto l'opportunità almeno di facciata di mantenersi vicini a uno Stato che vede una forte minoranza induista, che proprio fu la causa, non forse proprio essenzialmente dal punto di vista religioso, ma di tutto il portato che la religione portava con sé di socialità e anche socio-economico, appunto della guerra civile. O comunque il fatto di sicuramente in un modo o nell'altro contrastare, controllare, opporsi di fronte alla potenza cinese, per poter dire la sua, per poter fungere da contraltare, non ancora sicuramente nella speranza di poter avere un confronto economico diretto, che sarebbe attualmente lungi dalle mire dell'India, sicuramente di porsi appunto da concorrente di un certo peso, e quindi con una certa possibilità e capacità di dialogo di fronte alla potenza cinese, agli interessi della politica internazionale cinese nell'area.
Nell'area, sì. Torniamo, facciamo allora un passo indietro, perché abbiamo parlato di una crisi, di due potenze, grandi potenze della regione che stanno in un qualche modo cercando di fare i loro interessi nel paese anche a causa della crisi. Ma facciamo un passo indietro, Chiara Reid, abbiamo detto di questa crisi economica, ma quali sono le cause? Io all'inizio della puntata ho citato la guerra in Ucraina, ma come goccia che fa traboccare il vaso. Ci puoi riassumere brevemente quali sono le cause di questa crisi?
Esatto. Quella è veramente la goccia mass mediatica sfruttata in questo momento. Tutti i paesi sono un po' in crisi a causa di questa guerra. No, la crisi è iniziata molto prima, è iniziata con un indebitamento fuori misura e con la stampa di bond non sopportati da un'economia che andava di pari passo con questo debito che lo Sri Lanka continuava ad acquistare sui mercati internazionali. Lo Sri Lanka è un paese che viveva di esportazioni di prodotti agricoli come lattice, tè, soprattutto il tè, il caffè e le spezie, quindi vendeva questi prodotti sul mercato, si procurava dei dollari e poi con questi dollari acquistava quasi tutto il necessario per mandare avanti la baracca, diciamo. Ecco, quando è cominciata questa crisi non ha avuto più i dollari nelle casse per pagare le importazioni. Come mai non aveva più i dollari? Alcuni fattori. Sì, ci sono stati gli attentati nel 2019 che hanno dato un duro colpo al turismo che conta per il 12% del prodotto interno lordo, quindi una grossa fetta, e poi con l'arrivo del Covid era sceso quasi a zero. Per quasi due anni lo Sri Lanka è rimasto completamente chiuso al turismo internazionale. Poi ci sono state le elezioni dei due Rajapaksa nel 2019 e nel 2020. Con quali promesse elettorali? Riduzione delle tasse. Il ministro delle finanze ha appena detto di aver perso 1 milione di contribuenti soltanto negli ultimi due anni, perché l'IVA è stata ridotta d'un colpo dal 15% all'8%, quindi d'un colpo tutto è diventato meno caro. E poi con altri tagli alle tasse su tutto lo spettro, il 2% del prodotto interno lordo è stato perso. Un'altra decisione mal presa è quella di bandire i fertilizzanti e di passare all'agricoltura organica da un giorno all'altro, l'agricoltura biologica. Questo è accaduto nell'aprile del 2021. Si dice che questa mossa sia stata un po' giustificata dal fatto che lo Sri Lanka spendeva qualcosa come 300 milioni di dollari all'anno per pagare i fertilizzanti, quindi un modo di tenersi questi preziosi dollari. Costringiamo tutti a passare all'agricoltura biologica. Risultato: dopo sei mesi i primi raccolti dal 40 al 60% in meno. Infatti questa decisione è stata poi revocata nel novembre del 2021, però il danno ormai è stato fatto. Io ho incontrato, quando ero sull'isola, diversi contadini che coltivavano il riso e mi dicevano: non possiamo più portare i prodotti al mercato, possiamo soltanto sfamare la nostra famiglia con questa legge. I fertilizzanti anche adesso sono permessi, ma non si trovano e costano 600 volte di più. Quindi prima erano sponsorizzati, altro denaro pubblico, ora non si trovano nemmeno e costano, anche grazie all'Ucraina, molto di più, quindi l'agricoltura non si è ripresa. A tutte queste cose poi si aggiunge il fatto che quindi il debito costava sempre di più, finanziare questo debito costava sempre di più e il paese ha dovuto fare forfè su tutto il debito estero. Ora i negoziati con il Fondo Monetario Internazionale dovrebbero proseguire, ma sono arrivati alcuni segnali di allarme. Due persone, una relativa, una vicina alla World Bank e l'altra all'IMF, hanno fatto sapere di stare un po' alla finestra e di volere un interlocutore stabile, di parlare di insomma ristrutturazione del debito e riforma fiscale. Lo si fa quando c'è un governo che può essere responsabile delle sue scelte. Ecco. Quindi non si sa adesso come si proseguirà. Si vive di aiuti, si vive dei 3 miliardi e mezzo di dollari dati dall'India, una linea di credito data dall'India e ad altri paesi che si sono offerti di aiutare nell'immediato lo Sri Lanka. Ecco.
Quindi da una parte diciamo delle situazioni legate alla contingenza, alla pandemia, alla guerra in Ucraina, lo Sri Lanka importava molte materie prime, anche il petrolio, dall'altra parte delle scelte politiche chiaramente con delle conseguenze devastanti sull'economia e sulle finanze dello Stato. Francesco Valacchi, abbiamo visto che c'è un'opposizione, c'è chi contesta il governo non solo a livello di piazze ma anche a livello di politica, però si tratta di un'opposizione che è divisa, che non ha un programma. Alle elezioni del 2019, quando l'attuale presidente è stato eletto, Gotabaya Rajapaksa è stato eletto, in realtà si erano presentate anche delle persone provenienti da questa elite che si è formata all'estero, che avrebbero potuto portare una ventata di novità. Queste persone non sono state scelte e ancora oggi non sembra che ci sia un'opposizione compatta, unita.
Sì, esattamente. Nel 2019 addirittura vari analisti parlarono di un certo ottimismo, quantomeno durante la campagna elettorale, perché c'erano intanto tantissimi candidati, mi sembra che fossero, se ricordo bene, addirittura 35 alla presidenza, come raramente si era verificato. Spiccavano i nomi di Jacinda Perera, una donna, un'accademica che si era formata in Inghilterra e che poneva lo sviluppo sostenibile all'interno del proprio programma, convincente secondo me anche programma politico, e il liberale Premadasa, che anche lui era poteva vantare un certo tipo di formazione tecnica e umanistica anche all'estero. Però sull'onda di una necessità di sicurezza e anche dettata dagli attentati che si erano verificati nell'aprile di quell'anno e soprattutto dalle profonde ferite di una guerra civile che è durata dal 1983 al 2009 e dalla quale ricordiamoci che l'uomo forte, l'allora militare, l'allora segretario alla difesa Gotabaya emerse come un liberatore, come il debellatore del male, e questa opposizione che però in queste proteste, che sono sì trasversali e profonde, non sembra essersi organizzata. Ecco, da un punto di vista eminentemente politologico si parla appunto di proteste, di ondata di proteste causata sicuramente dall'emozione, dalla necessità di liberarsi da quello che viene individuato essere il male del paese, che sono i Rajapaksa, e da una situazione che è diventata tragica, dove però non c'è un'organizzazione quindi di tipo sociale, un progetto di tipo politico, e quindi non di un vero e proprio sommovimento rivoluzionario. Un po' forse con i dovuti paragoni e con le dovute distanze a quello che furono le rivolte arabe del 2011 nel Maghreb, soprattutto in Tunisia, dove vi fu una vera e propria organizzazione, dove in molti casi anche queste rivolte non hanno portato hanno portato a cambi di regime, ma non convincenti e non a stabilizzazioni. Quindi come giustamente diceva, un'opposizione che non è in grado di organizzare la rivolta, l'emozione sociale, il sommovimento vero e proprio che attualmente, come diceva la signora Red, la collaboratrice, giustamente, rimane attualmente incerto, imprevedibile, addirittura non si riesce a capire dove sia andato a nascondersi Rajapaksa. Io leggevo stamattina su un quotidiano indiano che addirittura ieri erano partite delle voci per le quali sembrava che quantomeno Mahinda fosse andato a rifugiarsi in India. Sì, sicuramente una situazione di caos attualmente non organizzata, soprattutto a livello politico.
Quindi un'incapacità, diciamo, dell'opposizione di monetizzare queste proteste a livello di politica, Chiara Reid, però allo stesso tempo c'è un aspetto inedito in queste proteste. Lo Sri Lanka, ne abbiamo accennato, ha conosciuto delle profonde, e conosce ancora delle profonde divisioni etniche e religiose. C'è stata la guerra civile contro le tigri tamil nel nord del paese, ci sono stati gli attentati a matrice musulmana. Ma tra i manifestanti, tu li hai incontrati, li hai visti? Sembra che queste differenze stiano o siano più lievi, insomma, si tratta di un gruppo molto eterogeneo. Tu li hai incontrati, hai parlato con loro, chi sono?
Sì, ho passato diversi giorni a Dollfish, che è la parte di Colombo davanti al mare dove c'era la protesta principale e il Gotta Go Home Village. E quindi li ho conosciuti un po', ho parlato con... Sono veramente di diverse estrazioni religiose e sociali. C'erano le suorine del convento, c'erano i preti, c'erano un sacco di monaci buddisti con i loro sari, le loro tuniche rosse, facevano comizi. Poi c'erano i giovani con i capelli un po' lunghi in una libreria, in una biblioteca improvvisata, che sono gli studenti dell'università. Poi c'erano anche i tamil con i loro segni distintivi, la religione indù, il loro simbolo, quindi con i tilak sulla fronte e vestiti con i sari, e molte madri purtroppo madri di persone scomparse durante la guerra. Anche loro hanno trovato il loro angolo, la loro tenda, quindi c'erano artisti, poi famiglie, giovani, ecco, era piuttosto una classe media. Anche parlando con vari analisti locali, mi dicevano sì, la protesta è eterogenea per quanto riguarda la religione e la provenienza dei vari gruppi etnici, però non è ancora eterogenea dal punto di vista delle classi sociali, cioè i poveri, veramente i poveri, quelli che raccolgono il tè nelle piantagioni, non hanno tempo di andare a protestare, soffrono in silenzio, però penso che il loro appoggio ci sarà quando il movimento sarà più coesivo, se sarà più coesivo. Adesso sì, è vero che sono divise, sono completamente divise a livello politico, però non hanno voluto una leadership unita, c'era un solo grido in quella protesta: non vogliamo un leader politico, non strumentalizzateci, noi vogliamo solo che se ne vada. E poi tabula rasa, è una protesta giovane, e i giovani, questi giovani, questa generazione dicono: dovete fare i conti con noi, noi non siamo come i nostri padri, questa volta lo Sri Lanka non lo ruberete, non ce lo scipperete di mano. Ecco, speriamo che questa energia dia adito a qualcosa,
porti a qualcosa, sì. A proposito di giovani, Chiara, tu hai citato la presenza anche di Tamil tra gli elementi della protesta. Abbiamo un ultimo ospite che saluto, che è Tuva Balachandran. Lui è membro ed è stato anche presidente dell'organizzazione svizzera Giovani Tamil, vive in Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo sentito quindi tra i manifestanti anche dei Tamil, è una minoranza che ha perso la guerra durata 26 anni contro il governo centrale, è una minoranza che ha sofferto molto, è una minoranza che vive nel nord del paese. Anche lì ci sono state delle proteste iniziali, ma mi diceva ieri quando ci siamo sentiti sono durate molto poco.
Esatto, appunto, perché comunque sì, la crisi all'interno del paese si sente, ma diciamo la parte nord-est dove la minoranza, diciamo, tamile è presente, si sono sentiti, ma sono un po' pochi, perché ormai la gente era già abituata a vivere in queste condizioni già durante la guerra, dove mancava il cibo, medicine, elettricità, il gas, così non erano abituate. Tipo i miei parenti, sentendo com'è la situazione giù, loro dicono sì, è vero, i prezzi sono alzati perché diciamo ormai l'economia, però noi comunque non sentiamo questa difficoltà come a parte centrale, Colombo, così. Questo è anche vero perché diciamo da noi la gente è ancora abituata a cucinare usando il legno, eccetera, che adesso a Colombo così non è così fattibile, abitando in un appartamento, eccetera. Quindi il popolo tamil sì, adesso comunque il fatto che i prezzi sono alzati sente questa crisi, sente questa difficoltà, ma comunque un po' meno leggera. Poi dicevamo appunto le proteste sia a Colombo oppure nei vari posti, diciamo, dove la maggioranza dei cingalesi sono presenti, c'è un altro punto di vista, si può scendere in piazza senza avere la paura dei militari, diciamo, la presenza dei militari è meno rispetto alla parte nord e est. Se in nord e est appena scendono i militari, appena scendono già per le proteste, i militari sono già lì. Non so se conoscete ormai il mese di maggio, il maggio 18 viene commemorato i morti dell'ultimo periodo dello Sri Lanka, oltre 140.000 morti. Il maggio 18 ogni anno si fa questa commemorazione. E questo è il mese, quindi avevano già iniziato settimana scorsa a preparare per qualcosa per commemorazione, già intorno ai campi i militari sono già presentati ieri sera, stamattina, così, quindi vuol dire che lì è un po' più controllata proprio militarmente, quindi la parte nord, ecco perché nord-est non è così presente come qua giù a Colombo. È vero che a Colombo è eterogeneo perché lì il popolo tamil potrebbe unirsi con il popolo cingalese a protestare e lì la minaccia è minore rispetto nella parte nord oppure est.
Bene, allora vedremo come proseguiranno queste proteste. Il presidente Gotabaya Rajapaksa è ancora al suo posto, la piazza chiede che se ne vada anche lui, vedremo se seguirà quanto ha fatto il fratello, il primo ministro Mahinda Rajapaksa. Modem purtroppo termina qui, il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio Nea Ponzio per la regia tecnica e cedo la linea al Radiogiornale.